Freedom.
Bentornati a 5Ws for Human Rights, il vostro appuntamento settimanale per conoscere ed approfondire i diritti umani. Trasmettiamo da RadioBue.it in collaborazione con l'Archivio Pace Diritti Umani. Io sono Claudia e qui con me in studio ci sono anche Federica.
Ciao a tutti.
Stefano.
Bentornati.
Letizia.
Ciao.
E Luca in regia.
Cari ascoltatori, oggi in ballo ci sono tante domande, come per esempio chi sono i titolari dei diritti umani, chi deve farli rispettare, chi lavora per proteggerli e chi invece li nega.
E c'è un aspetto concreto comune a tutte queste domande, perché parleremo dei soggetti coinvolti nella difesa dei diritti umani.
E infatti abbiamo intervistato anche Riccardo Nuri, il portavoce della sezione italiana di Amnesty International.
E mi raccomando, non perdetevi i suggerimenti di oggi sul divano e la domanda della rubrica Dite sulla tastiera, che troverete sulla pagina Facebook Archivio Pace Diritti Umani. Vi aspettiamo anche sul sito unipd-centrodirittiumani.it.
E ora entriamo nel vivo di questa puntata.
Who's for human rights?
Allora, provo a fare lo spavaldo. Se ho capito bene dall'altra puntata, i titolari dei diritti umani dovrebbero essere tutte le persone senza alcuna distinzione.
Esatto. Questo è in pratica l'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che afferma: tutti gli esseri nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Ma chi è che ha scritto la Dichiarazione Universale?
È stata la Commissione ai Diritti Umani delle Nazioni Unite, in collaborazione con le illustre personalità del tempo, tra cui c'erano Eleanor Roosevelt e René Cassin.
Dopo la strage delle due guerre mondiali e dell'Olocausto, gli Stati si impegnano a scrivere una carta per riaffermare quei valori essenziali come l'umanità, l'uguaglianza e la libertà.
Sì, però sapete che quando si parla di stati, di rappresentanti, insomma di gente bella, imbellettata, chiusa in una stanza, a parlare di ideali un po' mi inquieto.
Sì, ci sono tante contraddizioni anche quando parliamo di diritti umani, però pensa che la Dichiarazione Universale in quel momento è stata una vera rivoluzione, perché il potere dello Stato nei confronti dei suoi cittadini è limitato dalle norme sancite proprio dalla Dichiarazione.
Ma rimaniamo sul concreto, chi è che si occupa veramente dei diritti umani?
Beh, innanzitutto i singoli individui nella loro quotidianità, ma anche le piccole e le grandi organizzazioni della società civile e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.
Ognuno di questi soggetti ovviamente fa cose diverse. Negli stati, ad esempio, devono fare politiche adeguate. Le istituzioni internazionali controllano piuttosto che gli stati rispettino effettivamente i diritti umani e i tribunali devono giudicare sulle violazioni.
Gli enti locali e regionali devono mettere a disposizione i servizi necessari e le organizzazioni non governative possono fare sensibilizzazione e anche advocacy.
A proposito del ruolo che hanno le associazioni della società civile, ascoltiamo l'intervista al portavoce della sezione italiana di Amnesty International, Riccardo Nuri.
Sì?
Intervista.
Là fuori.
Cosa l'ha spinta ad impegnarsi per i diritti umani in una ONG come Amnesty International?
È perché mi sembrava, e tuttora mi sembra, che Amnesty International non fosse unicamente un movimento di opinione, una sorta di social network ante litteram in cui si potesse limitarsi a dire mi piace o a condividere degli ideali, ma a fare delle cose concrete. E l'obiettivo di Amnesty è quello di migliorare la vita dei titolari e delle titolari dei diritti umani ogni giorno con azioni concrete, e quindi questa concretezza che mi ha spinto a entrarci e a ricoprire vari ruoli al suo interno, fino a quello che ricopro attualmente di portavoce e direttore dell'ufficio comunicazione.
Qual è il ruolo che ricopre l'associazionismo oggi nella difesa e nella promozione dei diritti umani?
È un ruolo fondamentale, perché è il ruolo di chi non applica doppi standard, non applica giudizi di natura politica o interessi egoistici di corto respiro. E dunque quello che può fare la società civile, se si organizza e si organizza bene con tecniche efficaci, può dare un contributo alla difesa dei diritti umani molto più importante di quello che possono dare i governi e gli organismi intergovernativi. Ci sono esempi dell'efficacia della mobilitazione delle singole persone molto importanti, penso a battaglie su temi quali la pena di morte in Iran o in Cina, su cui i governi non sono intervenuti perché non avevano la credibilità di poter ottenere risultati pratici. Ecco, quindi il contributo della società civile è quello di rendere credibile l'impegno per i diritti umani.
E in particolare che ruolo e che importanza crede che abbia avuto negli ultimi avvenimenti nei paesi arabi?
Ha un ruolo fondamentale, perché questo insieme di attivismo giovane e di tecniche giovani, tecniche intese come tecniche di comunicazione, ha fatto sì che la mobilitazione fosse efficace, in alcuni casi vincente, ma soprattutto potesse cogliere di sorpresa le autorità. Per anni noi di Amnesty International vedevamo nelle piazze diventate popolari nel 2011 piccoli gruppi di attivisti per i diritti umani che avevano un rapporto impari di forza con la polizia, con i militari, erano 5 persone circondate da 100 soldati, ma quando alla fine del 2011 il richiamo, la presenza di giovani attivisti, di sindacati, di donne, di ragazzi, di ragazze, ha fatto sì che questo rapporto di forza diventasse impari dall'altra parte, ci siamo ritrovati come in piazza Tahrir in Egitto con milioni di persone da un lato e zero forze di sicurezza dall'altro. Questo mi rendo conto che tende a essere un'idea un po' troppo romantica della situazione, perché poi abbiamo visto quanto il coraggio, la determinazione, la richiesta di giustizia, di dignità, di diritti umani in paesi come la Siria, come il Bahrain, stia incontrando una repressione furibonda. Ma non si torna indietro, questo è il messaggio che arriva dalla rivolta del 2011.
A proposito del lavoro di Amnesty e in particolare la campagna sugli individui a rischio, tra questi individui ci sono anche i difensori dei diritti umani. Vorremmo che lei desse un volto a queste persone. Chi sono in realtà i difensori dei diritti umani?
Sono le persone che, per l'amore che hanno per i diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalle convenzioni internazionali, mettono a rischio la loro vita dandosi un compito che è quello di pretendere i diritti per tutti. E cominciano, come insegnava Eleanor Roosevelt, che ha avuto un grande ruolo nella elaborazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, iniziano da ciò che è loro vicino, dalle loro comunità, dalle loro città, dai loro paesi. Sono persone di grande coraggio, senza le quali Amnesty International avrebbe meno informazioni. Noi crediamo che senza Amnesty la loro denuncia rischierebbe di non essere così ascoltata, e quindi c'è un rapporto di mutuo rispetto e mutua anche utilità. Sono avvocati, giornalisti, madri e padri di vittime di violazioni dei diritti umani, blogger, esponenti di minoranze etniche, leader sindacali, insegnanti. Sono persone che hanno preso questa bandiera dei diritti umani e la portano alta, e per questo vanno incontro a una repressione furibonda in molti paesi, e sono tra gli individui a rischio, quelli ancora più a rischio di altri.
Cosa direbbe lei a un giovane che oggi ha 20 anni e che vuole mettersi in gioco nel campo dei diritti umani?
Di pensare se nella propria giornata può avere una mezz'ora, un'ora per fare delle cose, farle online, perché è il modo più semplice: andare sul sito di Amnesty, firmare gli appelli, a farne anche offline e fare attivismo per i diritti umani. Il volontariato è un modo per sconfiggere anche il pessimismo, un modo per dimostrare che c'è una capacità di esprimere una richiesta di giustizia e di diritti umani forte anche nel nostro paese, che non necessariamente passa all'interno dei palazzi istituzionali. Il messaggio che arriva dai 50 anni di vita di Amnesty International: se le persone si organizzano hanno più potere delle persone che stanno al potere.
Ringraziamo Riccardo Nuri e vi ricordiamo che tutte le campagne e gli appelli di cui ho parlato nell'intervista li trovate sul sito di amnesty.it.
Riprendendo un po' il discorso sui difensori dei diritti umani, c'è da aggiungere che proprio perché rappresentano un gruppo vulnerabile sono diventati una categoria protetta dal diritto internazionale dei diritti umani.
Con la dichiarazione del 1998 sul diritto alla responsabilità di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani, conosciuta come la dichiarazione sugli Human Rights Defenders.
E parlando di questo, mi viene in mente un film su un dissidente politico del Sudafrica, Robert Sobukwe, che fin adolescente si rese conto della realtà in cui viveva e iniziò ad agire per la fine dell'apartheid.
Ma ne riparleremo nella rubrica Oggi sul Divano.
E guardiamo anche l'altra faccia della medaglia. Chi è che nega i diritti umani? E perché ancora oggi, con tutte le risorse che abbiamo, i diritti umani sono ancora violati?
Beh, nella quotidianità il comportamento di ognuno di noi può violare i diritti umani. E mi viene in mente la violenza domestica, il razzismo o in genere i pregiudizi. Mentre dal punto di vista giuridico la responsabilità primaria per il rispetto dei diritti umani è dello Stato.
Ma quindi stai dicendo che se un imprenditore viola i diritti dei lavoratori, giuridicamente è responsabilità dello Stato?
No, prima di tutto è responsabile l'individuo, però se le leggi dello Stato non proteggono adeguatamente i diritti violati, allora anche quello Stato in quanto tale sarà responsabile per la violazione dei diritti dei lavoratori.
E da chi è che può essere giudicato uno Stato?
Dalle corti internazionali, come per esempio la Corte Europea dei Diritti Umani, cose di cui parleremo nella puntata dedicata al WER.
Ok, ma oltre allo Stato non ci sono anche altri enti o organizzazioni che influenzano le nostre vite? Penso alle organizzazioni sovranazionali, alle multinazionali, alle strutture religiose. Chi è che le può giudicare?
Beh, le corti internazionali possono giudicare soltanto gli stati e gli individui, e questo effettivamente lascia una lacuna rispetto ai casi che hai citato. Però ci sono altri meccanismi che potremmo dire quasi giurisdizionali che se ne possono occupare, anche se garantire l'efficacia delle loro raccomandazioni è molto più difficile.
Facciamo un salto negli anni 70 con una canzone dedicata al pugile Rubin Carter, detto Hurricane, accusato e condannato ingiustamente per un omicidio che non aveva commesso.
Questa storia ci dà un'immagine di pregiudizi e del razzismo che c'erano in quegli anni contro i neri americani.
Hurricane fu liberato nel 1985 grazie alla sentenza della Corte federale che stabilì che il processo non era stato equo e che l'accusa era basata su motivazioni razziali.
Bob Dylan ha scritto questa canzone per ricordare la sua storia. Ascoltiamo Hurricane.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty's seat, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Prison.
Di Bob Dylan è giunto il momento dei nostri consigli. Mettetevi comodi e prendete carta e penna.
Oggi sul divano.
Bentornati nel nostro salotto. Visto il tema di oggi, vi consigliamo la lettura del rapporto di Amnesty International che si intitola Una vita per i diritti umani, pubblicato da Ega Editore, Torino del 2005.
Il rapporto è un viaggio attorno al mondo per scoprire le storie di persone semplici, impegnate per la difesa dei diritti umani.
Vi proponiamo anche la lettura del libro di Anna Politkovskaya, la giornalista russa assassinata a Mosca per il suo lavoro di denuncia sulle violazioni dei diritti umani nel suo paese. Il libro, uscito nel 2007, si intitola Proibito parlare e raccoglie alcuni degli articoli più scottanti ed impressionanti.
A proposito di film, invece, visto che ne abbiamo parlato prima, vi proponiamo Subbuque, The Great Soul, del 2011. È la storia dell'attivista sudafricano che lottò contro l'apartheid e per questo è stato condannato al carcere, praticamente fino alla morte.
La vita di Subbuque viene raccontata intrecciando le immagini ricostruite con le testimonianze di chi l'ha realmente conosciuto.
E anche dalla storia di Hurricane, il pugile cantato da Bob Dylan, è stato tratto un film di cui protagonista è Denzel Washington, del 1999.
E per navigare in rete invece vi proponiamo una visita al sito frontlinedefenders.org, che è un'organizzazione impegnata a sostenere i difensori dei diritti umani in tutto il mondo. Il sito è in inglese, spagnolo e francese e contiene dei documenti sulle persone a rischio.
Concentrandoci invece su un caso particolare, il conflitto israelo-palestinese, vi suggeriamo il sito cfpeace.org, The Combatant for Peace, una ONG mista di ex militari e combattenti israeliani e palestinesi che lavorano insieme per la fine dell'occupazione e della violenza.
E ora spostiamoci nella nostra piazza virtuale.
Dite sulla tastiera.
Oggi vogliamo stuzzicare la vostra creatività e vi chiediamo quale idea innovativa e coinvolgente proponete per difendere i diritti umani.
Bene, io direi che la coerenza secondo me sarebbe innovativa, perché dovremmo fare qualcosa per metterla al centro delle nostre azioni.
Scriveteci le vostre opinioni, fate emergere i vostri dubbi, condividete le vostre visioni nella pagina Facebook Archivio Pace e Diritti Umani.
Siamo arrivati alla fine, vi ricordiamo che la prossima puntata sarà la volta della terza W, e cioè When,
nella quale ripercorreremo le tappe cruciali di quel percorso che ha portato al riconoscimento internazionale dei diritti umani. E avremo come ospite Antonio Papisca, professore emerito dell'Università di Padova e cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace.
Prima dei saluti vi ricordiamo che questa puntata la potete riascoltare in podcast su radiobue.it e in replica su Radio Cooperativa sui 92.7 FM.
Concludiamo con la sigla e ringraziamo Giulio Argentino che ha curato la parte musicale.
Ciao
a tutti!
Freedom.